16:31 si inizia una nuova puntata. Eccoci, ben ritrovati ascoltatori e ben ritrovate ascoltatrici. Come state? Un buon lunedì, con la speranza che l'inizio di questa nuova settimana sia andato alla grande. E che se così non fosse stato, sapete cosa vi dico? Ci proviamo insieme? Io come sempre sono Giulia Strippoli e sull'onda entusiasta di un mezzo pienismo spregiudicato vi do il mio più caloroso ben ritrovati a Vieni con me. La trasmissione nel pomeriggio di Radio Popolare che in fondo anche di questo un po' si occupa, no? Raccontare tutte quelle iniziative che vengono dal basso, quelle che organizzate voi, di cui vi prendete cura e anche, dai, diciamolo, sì, gli sbatti. E beh, allora, ma ricordarsi che nonostante tutto, la fatica, il tempo che non basta mai, le mille menate quotidiane, c'è sempre qualcosa per cui valga la pena impegnarsi. Ma non è già da sé questo, come dire, un antidoto al malumore? All'umore tristo? Eh sì, perché non solo il sole e la bella stagione, ma la speranza e la partecipazione, direi. Allo 02 33 001 001 per le vostre telefonate in onda, in diretta. Perché oggi ho proprio l'impressione che quel leitmotiv di quanta fatica ma quanta soddisfazione mi sa che è proprio centrato, perché partiamo con il progetto Scuole, ovvero racconti dalle classi, dagli insider, tra i banchi, cari e care prof all'ascolto. Sì, parlo a voi e di voi. E soprattutto con uno di voi, ovviamente. Tra poco Luca Boni, docente dell'Istituto Ines Negri di Casanova Lerrone. Una storia, a mio parere, che va oltre la dedizione di un insegnante. Sì, io qua credo si possa poter dire con sicurezza si tratti di quell'amore incondizionato, anzi quasi, ma proprio voglio allargarmi, di vera cura rivoluzionaria, mi direte poi se ne avrò ragione. Sarà il nostro primo ospite e lo sentiremo tantissimo, quindi mi direte voi. A seguire in partenza il Festival dei Giorni della Resistenza, a cura di Fondazione Feltrinelli, un viaggio articolato in musica, incontri, mostre ed esperienze, di cui ci racconterà tra pochissimo Luigi Vergallo, responsabile area storia e memoria di Fondazione Feltrinelli e tra i curatori del festival. Infine, visto che di cura parliamo, oggi, tanto per così cavalcare un po' anche l'occasione del giorno, è la giornata mondiale della salute, un diritto fondamentale da difendere, per cui decisamente resistere. Sul nostro sito c'è un nuovo progetto che proprio di salute parla, di salute mentale. Si chiama Psicoransis, ne è l'autrice Mariangela Capossela, che tra pochissimo ci raggiunge qui in onda su Radio Popolare. Avvieni con me, nel frattempo lo sapete, sempre spazio alla musica, il primo brano di oggi chiama Manifesto e lo cantano i Banda Bardot. Buon ascolto.
Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto, un'occasione persa, i calci di rigore sulla traversa. Contro paranoia e tempeste, rimanere fuori, fuori dalle feste. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto. Oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto. Oggi guardo il cielo e manifesto.
Oggi su Radio Popolare quel progetto che abbiamo lanciato ormai qualche giorno fa con l'intenzione di voler raccontare come le classi, quindi come gli studenti, le studentesse, i più piccoli e le più piccole si stiano avvicinando a questo importante anniversario del 25 aprile, l'80° anniversario della liberazione dal nazifascismo, proprio per capire anche che clima tira, che com'è il clima nelle aule, ma anche per capire quali sono le intenzioni, i progetti dei professori e delle professoresse, le difficoltà e soprattutto magari i risultati. Allora io inizio oggi con una storia che sono davvero molto felice di raccontarvi insieme a Luca Boni. Ciao Luca, ben arrivato, benvenuto.
Ciao.
Docente, maestro di scuola primaria dell'istituto Ines Negri di Casanova Lerrone, che è una storia che devo dire io quando mi hai raccontato mi sono anche un po' emozionata e quindi ho detto sì, forse deve essere questo un po' l'apripista di queste belle storie, perché tu sei l'artefice di un progetto che va avanti in realtà da un po' di tempo ma che hai proprio seguito passo passo da quando è iniziato. Allora, Casanova Lerrone è un piccolo comune che si trova in Liguria, quindi siamo andati un po' fuori dalla Lombardia, ma magari ecco la raccontiamo anche con lo scopo, con la speranza di poter ispirare magari anche altri professori, altre professoresse, maestri e maestri all'ascolto. Allora Luca, raccontaci un po' come nasce, anzi come proprio come hai iniziato ad avere l'idea di raccontare, come hai raccontato, scusami, la resistenza ai tuoi piccoli, piccolissimi studenti e studentesse.
Sì, certo. Allora, tutto è nato quando nel 2023, vincitore di concorso, sono stato mandato a insegnare in un piccolissimo paese, appunto, come hai detto giustamente te, Casanova Lerrone, che è un paesino in cui c'è una piccola scuola che resiste, una scuola di una trentina di bambini in tutto, una scuola elementare, e fatta da due classi, anzi due pluriclassi, quindi veramente una piccolissima realtà nell'entroterra ligure, E la scuola fa parte di un istituto comprensivo che prende più plessi e io sono stato mandato come neoassunto, quindi ultimo arrivato, a insegnare in campagna, diciamo. E quindi la prima volta che sono dovuto andare a casa nuova, appunto, non sapevo neanche io come fare ad arrivare, ho dovuto mettere sul navigatore la destinazione. E quindi quando sono arrivato a inizio settembre le lezioni non erano ancora iniziate e ho pensato di informarmi un po' su Casanova, un po' di storia, di vedere se c'era qualcosa di interessante. E la cosa che ho subito scoperto è che Casanova è stata in qualche modo protagonista nella Resistenza, perché un celebre personaggio della Resistenza nella prima zona Liguria, quindi diciamo che è l'imperiese e un pezzo di Savonese, che è Felice Cascione, è stato un grande comandante partigiano. Pochi sanno che è stato l'autore del testo della celebre canzone Fischia al vento.
Sì.
Ecco, allora io cosa ho scoperto? Ho scoperto che Cascione ha scritto Fischia al vento spostandosi, appunto per motivi di lotta, spostandosi dall'Imperiese al Basso Piemonte, passando proprio da Casanova. E quindi Casanova è stata protagonista della scrittura, cioè Cascione ha scritto Fischia al vento passando da Casanova. Allora quando io ho scoperto che Fischia al vento è stato scritto anche a Casanova, ho detto beh, è impossibile che i miei alunni, quelli che saranno i miei alunni, non sappiano questa cosa, è un motivo d'orgoglio. Allora ho subito deciso, proprio dall'inizio dell'anno scolastico, di intraprendere un percorso di avvicinamento alla conoscenza di questa figura epica, figura della Resistenza, che è stato Felice Cascione. Allora cosa ho deciso di fare? Ho detto, ma devo inventarmi qualcosa, perché non sono bambini di terza, quarta e quinta elementare, quindi 7, 8, 9 anni. Ho detto, non è che posso mettermi lì e fare la lezione di storia sulla Resistenza. Allora leggevo in quel tempo il maestro Franco Lorenzoni e da lui mi è venuta l'ispirazione di iniziare una sorta di rapporto epistolare. Quindi io mi sono vestito tra virgolette ovviamente da Felice Cascione e all'inizio dell'anno ho fatto arrivare a scuola una lettera anonima in cui un personaggio misterioso si presentava ai bambini e raccontava il fatto che per lui il loro paese, il paese in cui loro anche abitavano, Casanova, è stato un posto importante e che gli avrebbe fatto piacere conoscerli. Loro ovviamente non sapevano che ero io che stavo scrivendo, loro hanno ricevuto questa lettera intestata ai bambini della pluriclasse terza, quarta e quinta di Casanova Lerroni, eccetera eccetera, e quindi è subito nato un po' e questo alone di mistero intorno a questo personaggio che gli stava scrivendo. Allora loro gli hanno risposto e in questo gioco delle parti che si è instaurato, io ho cercato di tenere ovviamente l'anonimato fino alla fine dell'anno e mi è servito con questo scambiarci le lettere come espediente per raccontare fatti e cose, valori della Resistenza, perché io scrivevo come fossi stato Felice Cascione e ogni volta, ogni lettera, mese dopo mese, raccontavo una cosa diversa. Una volta ho raccontato del fascismo, che cos'era, che mi ha spinto a partire per combatterlo, poi ho scritto della libertà perché mi stava a cuore, poi ho scritto della canzone Fischia al vento e ogni volta che scrivevo poi i bambini mi rispondevano.
Quindi, scusami Luca, loro mantenevano poi, cioè dopo un po' hai proprio avviato una corrispondenza vera e propria? Cioè,
sì, loro
rispondevano in maniera autonoma?
Esattamente, loro rispondevano in maniera autonoma, non sapevano bene a chi stessero scrivendo, nel senso che io fino all'ultimo non ho voluto svelare il mio nome e cognome, perché avessi svelato che ero Felice Cascione, oggi i bambini avrebbero googolato Felice Cascione e avrebbero visto che era una persona che non c'è più, certo. E quindi avrebbero capito che c'era qualcosa che non andava. Però forse questo è stato l'elemento che più di tutti gli ha fatto incuriosire, volevano scoprire chi fossi, ma erano attratti anche dalle dagli argomenti che portava nelle lettere, perché erano argomenti forti. Poi io prendevo spunto, come maestro, prendevo spunto da quello che lui scriveva nelle lettere per fare delle attività, per fare delle attività inerenti a quello che lui scriveva. Ad esempio, una delle attività più belle che porto nel cuore, una volta la lettera che ha mandato Felice Fascione ai bambini raccontava del fatto che le donne avevano avuto nella resistenza un ruolo fondamentale, forse per la prima volta nella storia d'Italia sicuramente, anche le donne avevano avuto svolto un ruolo veramente fondamentale. E lui diceva ai bambini che vicino a casa loro, vicino a Casanova, c'era ancora una signora che aveva fatto la partigiana, aveva fatto la staffetta partigiana, e quindi ci invitava ad andarla a conoscere. E dunque io ho preso la palla al balzo per organizzare un incontro con i bambini e una signora tuttora in vita di 96 anni, che effettivamente è stata una staffetta partigiana, che all'età di 14-15 anni faceva la staffetta partigiana tra la Riviera e questo paese di campagna in cui insegno. Quindi siamo andati con i bambini, col pulmin, da questa signora. Io ho preso contatti grazie all'AMPI di Albenga, del paese principale, diciamo, della Riviera. Ho preso contatti con questa signora e sono andata a conoscere, gli ho parlato, lei era contenta, e poi ho portato i bambini a parlare con questa signora.
E loro che tipo di interazione avevano poi, di fatto? Perché ecco, a livello magari epistolare ci può essere anche un gioco di fantasia, capisco anche l'emozione, però poi una volta che si sono trovati di fronte la persona di cui questo incredibile amico di penna parlava, loro come hanno reagito? Qual è stata un po' così?
Ah, sono stati sbalorditi davanti a questa signora, perché innanzitutto è una signora di 96 anni, quindi loro bambini di 9, e gli sembrava veramente un mito, una leggenda che era davanti a loro. Ma poi in carne e ossa sentivano, poi la signora ci ha fatto vedere delle foto, ci ha raccontato, aveva delle foto di amici partigiani, quindi foto di repertorio, e tutto quello di cui avevamo sentito narrare nelle lettere di Felice adesso si stava trasformando in qualcuno di concreto, che quello l'aveva anche lui vissuto, ma ce l'avevamo lì davanti in carne ed ossa. Quindi i bambini hanno riempito questa signora, Dice, si chiama, di mille domande, le più diverse, però veramente incuriosite da questa figura e da quello che come aveva vissuto lei questi giorni, che comunque erano i giorni della resistenza, quindi di paure, di pericoli, e quindi erano veramente molto attenti e coinvolti nella vicenda. È stato veramente un bellissimo pomeriggio, siamo stati tutto il pomeriggio ad ascoltare, a parlare, a fare domande. E quindi è stato.
Mi chiedo
stato
anche la tua percezione di aver davvero in qualche modo un po' trasferito quei sentimenti, appunto il valore della resistenza, ma anche quello che potesse provare questa signora, la paura, il problema di stare in un periodo in cui insomma tutto fosse davvero molto difficile da dover fare a bambini di 9 anni, che immagino siano, insomma, possono essere veramente difficili da dover, degli interlocutori difficili sicuramente.
Certo, sì, ma diciamo così, la forza di questa signora è stata quella di aver detto le cose come stavano, non ha risparmiato niente, anche se c'erano bambini di 8, 9, 10, 11 anni, lei ha detto quello che ha provato, ha detto quello che ha visto, ha parlato dei tedeschi che fermavano le persone, perquisivano, che arrestavano la gente, e quindi i bambini sono stati colpiti. Ovviamente ha cercato di usare un linguaggio non troppo cruento, non ha parlato delle torture, delle fucilazioni che ci sono state, a cui lei ha assistito, però ha parlato dello scampato pericolo, ha parlato dei suoi amici ragazzi di 20 anni che si nascondevano nelle campagne, ma che poi si organizzavano quando hanno fatto saltare il ponte, c'è un ponte che è stato fatto, cioè, insomma, diciamo che è stata diretta, ecco, ha parlato in modo diretto, e quando parla, si parla in modo diretto e scritto, allora i bambini li si conquista, perché capiscono che non gli stai raccontando una favola, ma gli stai raccontando quello che davvero è successo lì, tra l'altro, nel loro paese. La signora abita a neanche un chilometro di distanza dalla scuola.
Ci chiedono da casa, l'ascoltatrice Serenella ci dice come l'hanno presa, ti fai complimenti e poi ti chiede come l'hanno presa i genitori, probabilmente proprio ecco.
Ah sì, sì, io sono stato chiaro subito alla prima riunione di interclasse in cui i docenti parlano ai rappresentanti dei genitori della programmazione, di quello che saranno gli obiettivi. Io sono stato chiaro, ho parlato subito di questo progetto dicendo che appunto magari qualche genitore si poteva chiedere: ma maestro Luca inizia a fare politica a scuola? E io gli dicevo: beh, la risposta è chiaramente sì, perché politica, se non si fa a scuola, si rischia poi di fare politica al bar, e questo è un grave rischio. Io ho sempre detto, ho fatto politica nel senso più autentico della parola, non ho mai fatto partitica, anche se, come Felice Cascione, ho detto che io ero iscritto al Partito Comunista, però parlavo di Felice Cascione. Ma poi riflettendo e parlando, anche la stessa Bice ha raccontato che aveva amici iscritti alla Democrazia Cristiana, che avevano fatto i partigiani. Quindi io sinceramente mi sono proprio confrontato con i genitori e ho detto: io faccio questo perché voglio parlare di politica, di quello del senso più autentico di quello che vuol dire la parola stessa.
Non di partitismo, quindi, che tra l'altro nella resistenza, insomma, questa differenza...
Esatto. E poi mi sono ancora, come dire, non giustificato, ma ho argomentato la mia volontà, ho detto: io parlando della resistenza parlo della Costituzione,
certo.
Parlo della Costituzione e dell'antifascismo, che sono valori della Costituzione e le indicazioni nazionali, e noi insegnanti inseguiamo a cui ci ispiriamo per progettare, sono intrise di antifascismo, perché sono intrisi della Costituzione. La nostra scuola è la scuola democratica, la scuola della Costituzione, quindi è compito di ogni insegnante non tirarsi indietro di fronte a questa sfida. Ecco.
Dovrebbe, diciamo così dovrebbe essere. Senti Luca, poi questa storia non è finita qui, quindi
no.
Prosegue,
c'è un ulteriore
epilogo.
Sì, sì, esatto, perché è stato un colpo di scena dopo l'altro anche per me, perché io, tra le altre cose, quando sono arrivato lì nella scuola il primo giorno, ho notato subito che la scuola di Casanova non era intitolata a nessuno. Allora, poi ragionando su questo progetto e sviluppandolo, ho detto: sarebbe bello che con i bambini si decidesse di intitolare la scuola a Felice Cascione. Allora io avevo un po' nel mio cuore quest'idea, ma le cose poi non vanno mai come un maestro se le pensa, sono i bambini e le situazioni che portano le cose a dove vogliono loro. E quindi è successo che parlando con una mia amica dell'AMPI che mi aveva aiutato, scopro che a Casanova c'è stata, è nata e vissuto Ines Negri, che è stata una partigiana di Casanova Lerrone, sepolta nel cimitero di Casanova Lerrone, medaglia al valore. E allora dico: beh, caspita, devo far conoscere ai bambini anche questa figura. Quindi l'anno successivo ho iniziato un altro progetto cercando di collegarlo con quello di Felice Cascione, diciamo così, in cui ho presentato Ines Negri che è la zia di un bambino che è di sotto, al piano di sotto della scuola, dove c'è la scuola dell'infanzia, la scuola materna per intenderci. E quindi ho invitato la zia a parlare, che ha portato tutte le foto di Ines. Siamo andati alla casa natale a piedi, alla casa natale di Ines, perché è poco distante dal paese, e l'abbiamo vista, l'abbiamo visitata, ci sono tutte le foto. Poi il 24 aprile, il giorno prima del 25, siamo andati sulla tomba di Ines Negri e abbiamo scritto una piccola poesia a Ines Negri, l'abbiamo lasciata raccogliendo dei papaveri che abbiamo incontrato lungo la strada, nella campagna, papaveri rossi gliel'abbiamo lasciato con la poesia. E dopo, siccome noi siamo una classe cooperativa, io sono iscritto al movimento di cooperazione educativa, e seguiamo molto le strategie frenetiane, una delle tante cose che facciamo è l'assemblea di classe. Una volta alla settimana c'è l'assemblea di classe, al cui interno i bambini esprimono problemi e proposte per far propria l'attività che si vive in classe. E una, a un certo punto, verso la fine dell'anno, siccome la nipote di Ines Nedi aveva portato delle foto, tra le foto c'era anche una cerimonia, e la cerimonia era la cerimonia di intitolazione di una scuola dal Bissola Marina a Ines Negri, allora anche a loro è venuta in mente l'idea di intitolare la scuola a Ines Negri. E nell'assemblea di classe una delle proposte che ha tirato fuori un bambino è: intitoliamo anche la nostra scuola a Ines Negri. Allora ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato, qualcuno ha detto no, intitoliamo la Felice Cascione, allora hanno discusso
tra di loro
e alla fine siamo arrivati a una conclusione condivisa, per cui la scuola che è a Casanova Lerone la intitoliamo a Ines Negri, che è nata, cresciuta ed è sepolta a Casanova Lerone, ma la nostra classe la intitoliamo a Felice Cascione. E quindi adesso abbiamo, sempre con i bambini, seguito tutte le procedure per intitolare una scuola. Non sono procedure semplici, però io li ho aiutati ovviamente, ci è voluta la delega del consiglio d'istituto, La delibera del collegio docenti, l'approvazione
della burocratica comune.
Esatto. E adesso siamo alla conclusione, perché se il prefetto e il questore danno l'ok, ma dovrebbe essere questione di poco tempo, a brevissimo ci sarà la cerimonia ufficiale che determina l'intitolazione di Ines Negri, della scuola primaria di Casanova Nerone, a Ines Negri. Ecco un po'.
Luca, io sinceramente questa storia, anche riascoltandola, mi ha comunque emozionata. Dai messaggi che vedo arrivare al 331-6214013, credo che anche i nostri ascoltatori abbiano apprezzato. C'è chi ti dice che sei un esempio splendido, straordinario, per una scuola viva e geniale. Chi ti ringrazia, e quindi io ti ringrazio davvero tanto, se non fosse a nome, insomma, di Radio Popolare, per averci raccontato questa storia, ma anche davvero un po' a nome di quei bambini che probabilmente ti ricorderanno e ti ringrazieranno anche tra tanti tanti anni. Quindi veramente
dai, speriamo.
Bellissimo, davvero davvero un gesto di super speranza, ma come dicevo in apertura, anche credo di cura rivoluzionaria. Questo va oltre la dedizione dell'insegnante, quindi grazie davvero tanto.
Grazie a voi.
Buon lavoro, quindi Luca, noi ci risentiamo, mi raccomando, aggiornaci quando ci sarà l'ufficialità dell'intitolazione.
Assolutamente sì, certo.
A presto allora, ciao.
A presto, grazie, ciao.
Ciao Luca, grazie mille. Ce l'ascoltiamo, come è giusto che sia, Fischia il Vento.
Traditore. in furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir.
Le vostre storie di scuola, racconti, classi, progetti, fatemi sapere. 0233 001 001. Adesso pausa, poi seconda parte, vieni con me.
Viaggiare insieme come tango, come strade che si incrociano, un po' d'asfalto, un po' di fango, per due vite che si sfiorano, cercano viaggio verso qualche cosa che è già dentro di noi, dentro gli sguardi e dentro le parole. Siamo passeggeri e non so ancora dove.
Vieni con me fino alle 17.30, ho chiesto le vostre esperienze a scuola in avvicinamento, in accompagnamento delle classi al 25 aprile. Pronto, ciao, chi sei?
Ciao, ciao Giulia, sono Anna.
Ciao Anna, benvenuta.
Mi sentite abbastanza bene?
Sì,
bene, grazie.
Dici tutto, sei un insegnante?
Allora, sono, diciamo, la direttrice didattica di una piccola scuola dell'infanzia.
Sì.
E questo per quanto riguarda, diciamo, la mia parte di lavoro, ma diciamo che non vi chiamavo per un'altra segnalazione, diciamo, di una iniziativa che è in corso da domani fino al 18, per cui non esattamente collegata al 25 aprile, ma che parla sicuramente di una scuola con un'attenzione alla dimensione democratica importantissima. Ed è stata ed è il racconto, diciamo, di un'esperienza di sperimentazione di una delle prime scuole a tempo pieno di tutta Italia che si è svolta per un trentennio nel comune di Cassano d'Adda, nella stazione di Groppello, sì, in particolare,
sì,
siamo in provincia di Milano.
Che cosa avete fatto?
C'è stata proprio una sperimentazione di scuola a tempo pieno, una delle prime in Italia, dagli anni 70 fino a metà degli anni 90, condotta in particolare da tutto un gruppo di insegnanti e di maestri coordinati da Gioacchino Maviglia, che era un collaboratore stretto di Mario Lodi e che è stato presidente anche del Movimento di Cooperazione Educativa a cui faceva riferimento.
Qual è l'iniziativa, Anna? Di dici l'iniziativa di domani.
Allora, da domani è aperta una mostra alla Franco Angeli Academy in Bicocca, per cui di fianco all'università e di fianco, diciamo, al Dipartimento di Formazione, sì, primaria e insomma tutta la parte di formazione primaria e di scienze dell'educazione, scienze pedagogiche. È una mostra che presenta tutta una serie di materiali utilizzati durante questa esperienza e sabato ci sarà un seminario con sia dei docenti universitari sia con la narrazione di quegli insegnanti che ancora ci sono, insomma, che ci possono raccontare di questa scuola che era una scuola ad altissima dimensione appunto democratica, tanto che c'era tutto un sistema di autovalutazione gestito dai bambini e che insomma mette proprio al centro, no, la dimensione di quanto io posso dire della mia esperienza di, certo, apprendimento in quanto bambino. Ok, un'esperienza rara, abbiamo la possibilità di invitarvi dalle 10 alle 16 di sabato, c'è questo seminario e tutto libero e gratuito, la mostra invece è aperta nei pomeriggi da domani fino al 18.
Grazie.
Di aprile.
Ciao Anna, grazie mille per averci chiamato.
Ti mando un sito che è Maestri MG, Mario e Gioacchino, maestrimg.wordpress.org. L'iniziativa è organizzata da un comitato, per cui è proprio molto semplice la situazione.
Ottimo, grazie mille.
Però l'esperienza è molto interessante.
Ciao,
grazie
Anna.
A voi, ciao.
Ciao.
Ciao a tutti.
Allora, voi potete continuare a telefonare allo 02 33 001 001 per raccontarci le vostre esperienze, soprattutto se siete dei docenti, e che cosa state facendo in aula, in classe, per avvicinare i vostri ragazzi e le ragazze alla resistenza, ai valori della resistenza, dell'antifascismo e a questo particolare giorno, questo particolare anniversario del 25 aprile. Intanto su Milano tante iniziative, tante attività, partiranno a breve i giorni della resistenza, così si chiama il festival organizzato da Fondazione Feltrinelli, del quale ci parla Luigi Vergallo, che è responsabile dell'area storia e memoria di Fondazione Feltrinelli e tra i curatori del festival. Benvenuto Luigi.
Ciao e grazie.
Ciao, benvenuto e grazie a te per essere qui. Allora si apre questa rassegna, questi giorni, in realtà un vero e proprio viaggio articolato tra varie esperienze, perché insomma ci saranno incontri, talk, mostre, tanti appuntamenti. Ci racconti un po'?
Sì, allora abbiamo voluto fare questo festival, i giorni della resistenza, intanto per ribadire che la resistenza e quindi l'antifascismo sono un progetto ancora aperto. Credo che se si cerca la pagina su antifascismo su Wikipedia, l'incipit sia l'antifascismo fu, ma l'antifascismo è un progetto ancora più attuale in epoca di ritorno dei nazionalismi, di ritorno della guerra come metodo di confronto, di risoluzione dei conflitti fra gli stati. E non solo in Europa, nel mondo insomma c'è un ritorno, c'è una crisi della democrazia, ci sono tentazioni autoritarie che forse l'antifascismo e comunque i valori della resistenza ancora ci possono, come dire, spiegare come affrontare, ecco. Ed è per questo che abbiamo costruito un festival dal 10 al 13 aprile che vuole riportare richiamare forte il nesso fra la resistenza di allora e l'Europa che abbiamo sognato uscendo dai fascismi all'epoca a cominciare dal manifesto di Ventotene, così importante nel dibattito pubblico sì. oggi, e che esporremo in un'edizione particolare nella mostra che abbiamo costruito per il festival, per rifinire con l'Europa di oggi, appunto, e quindi con le lotte. Con le lotte per i diritti, insomma, per ribadire appunto che quella è una postura, quella di partecipare al proprio tempo presente, di scegliere da che parte stare e provare a migliorare il mondo per quel che si può.
Ci sono tanti appuntamenti, io invito ovviamente chi ci sta ascoltando ad andare a controllare tutto il programma su fondazionefeltrinelli.it, e insomma trovate esatto. tutti i vari appuntamenti suddivisi per giorno, orari, però ecco, se dovessi magari segnalarne uno proprio, da uno o più di uno da non perdere, un paio, facciamo così, due coordinate veloci.
Un paio. Allora, guarda, per esempio venerdì mattina avremo qui da noi delle due iniziative pensate per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, e sono un'iniziativa che si chiama Dimmi cos'è il fascismo, con Gad Lerner e Laura Gnocchi, che hanno da poco pubblicato Dimmi cos'è il fascismo, con Feltrinelli, che è un tentativo di far raccontare ai ragazzi di ieri il fascismo ai ragazzi di oggi.
Sì.
Quindi un dialogo per capire cos'è stato il fascismo attraverso le voci di chi l'ha vissuto sulla propria pelle. Questo alle 9.30 di venerdì 11 aprile al mattino nella nostra sala polifunzionale. Poco dopo, alle 11.30, ci sarà sempre un laboratorio teatrale per ragazzi tra gli 11 e i 17 anni che si chiama Le voci della resistenza, a cura della compagnia Fanny Alexander. Questo è uno, se me ne hai chiesto uno. Nel corso di tutte le giornate ci sono tante iniziative, le passeggiate storiche nei quartieri di Milano, che chi conosce il nostro festival Che Storia conosce bene, in cui racconteremo piccole storie di resistenza a Milano, micro storie di resistenza a Milano. Il 10, che è la giornata dell'opening, avremo una spaghettata antifascista, il DJ set con Bebo Guidetti dello Stato Sociale, questo alle 20.30. Ma poi, come dicevi tu, tantissimi laboratori, incontri, talk con autori di libri, insomma,
un programma molto vario e tanto altro, un programma vasto, vario, che appunto magari riprenderemo, ecco, io rilancerò anche a spot nell'arco di questi giorni, però tutte le informazioni fondazionefeltrinelli.it, e niente, quindi anche a te ovviamente Luigi, buon 25 aprile, mi sembra comunque
siamo qui.
Assolutamente sì. No, mi sembra ci sia l'ottima volontà anche di concentrarsi anche da parte vostra sulle scuole, non a caso, di guardare un po' al futuro, che insomma di questi tempi è cosa molto molto difficile. Quindi grazie, buon 25 aprile
a
allora.
Buon
a presto.
25 aprile a tutte e a tutti. Ciao.
Ciao.
Dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. La dictature dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas.
dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas.
Giornata mondiale della salute, un diritto fondamentale da difendere, un diritto costituzionale da difendere, ma anche un diritto per cui resistere. E la salute, che non è solo quella fisica ma anche quella mentale, sapete essere un tema sicuramente sempre centrale in questo programma, ma in generale sulle frequenze di Radio Popolare, ed è per questo che abbiamo deciso anche di rilanciare un progetto che ci è piaciuto molto, che si chiama Psicoransis, che è curato da Mariangela Capossela. Ciao Mariangela, ben arrivata, benvenuta.
Ciao, buongiorno e grazie per l'invito.
Ciao, benvenuta, grazie a te. Spero di averlo pronunciato bene, perché io con il francese devo dire sono un po' pessima. Quindi psicoerances, giusto?
No. Allora, è psicoerance, che sarebbe psicoerrante, c'è la doppia versione, infatti è un progetto bilingue assolutamente, quindi puoi dire tranquillamente anche psicoerrante.
Ecco, io l'ho detto quindi insomma in italiano. E allora, questo è un nuovo podcast del quale tu sei la curatrice, l'autrice, ma che nasce da un progetto addirittura precedente. Ce lo racconti un po' così, in maniera un po' telegrafica, breve, ma da dove nasce?
Sì, assolutamente, va indietro un po' nel tempo, perché questo progetto di Psicoerranze è un po' una ricognizione in un territorio che era a me sconosciuto e che però appunto ci sono confrontata con un progetto artistico che si chiama Corrispondenze Immaginarie, che nasce nel 2022 a Volterra, ed è per la prima volta appunto mi sono confrontata come artista al problema e alla questione della salute mentale e della sua storia in Italia. E poi io, vivendo in Francia da 20 anni, ha fatto eco un po' anche con una serie di interrogativi fondamentali da parte mia, in quanto italiana all'estero, più che come artista, sul fatto di andare a cercare un po' quali erano state le cause storiche che appunto danno questo panorama molto diverso strutturalmente della cura mentale nei due paesi. Cioè, un paese in cui esistono gli ospedali tuttora, in Francia gli ospedali psichiatrici, e invece nel nostro paese appunto sono stati chiusi e trasformati in un sistema fatto di un reticolato di soluzioni diverse da quello dell'ospedale. Ecco. E vi dicevo all'inizio che appunto mi sono avvicinata proprio in questo territorio sconosciuto con appunto una richiesta da parte della città di Volterra di realizzare un progetto artistico intorno alla memoria dell'ex ospedale psichiatrico di Volterra, che era un ospedale enorme, gigantesco, che ha ospitato fino a 5.000 persone, e per la prima volta insomma mi sono recata in un luogo che è appunto molto particolare, quello di Volterra, perché è fatto proprio di rovine, ecco, si vedono le tracce della storia, ma non c'è, come a Milano per esempio, un progetto di riconversione.
Sì.
E quindi questo confronto con la rovina mi ha fatto, con tanti altri fattori poi sono intervenuto, mi ha fatto immaginare qualcosa che invece producesse una memoria viva, cioè interagisse con il presente, cioè partire dal passato per andare a fare qualcosa, a innescare qualcosa nel presente.
Ai giorni d'oggi.
Molto sinteticamente ho preso lettere che venivano dal passato, e quindi lettere scritte da pazienti internati a Volterra, che sono raccolte in un volume che si chiama Corrispondenza negata, e a partire da queste lettere ho innescato una corrispondenza con dei processi partecipativi, con delle call dove le persone si sono dichiarate interessate al progetto, hanno aderito e hanno ricevuto una di queste lettere e hanno inviato una risposta. E quindi questo è un po' il processo, molto in sintesi. Dopo, per arrivare alla confezione di queste lettere, in realtà ci sono altri momenti nel corso dell'anno che è necessario per realizzare la corrispondenza, che sono per esempio gli scrittoi pubblici, dove chiamo le persone per diventare copisti, un po' copisti quasi come si faceva nel Medioevo, per salvare, ecco, questi testi che sono rimasti rinchiusi negli archivi sanitari. La cosa importante da sapere è che, appunto, le lettere scritte nei manicomi prima della riforma Vasalli, appunto, non erano inviate, quindi sono lettere in qualche modo censurate, che sono rimaste mute e non hanno ricevuto una risposta. Certo. E a partire da questa esperienza, ecco che dopo arriviamo a Psicoerranze, dove, appunto, con questo primo confronto col mondo della cura mentale, mi sono, come dicevo, fatta diverse domande sul perché in un paese ci sono gli ospedali e nell'altro no. E da lì è nata questa serie di interviste con italiani e con francesi per, appunto, fare un po' dei focus, capire un po' che cosa era successo.
Certo.
In due paesi che hanno conosciuto più o meno nello stesso periodo una riforma del sistema di cura.
E soprattutto due paesi che, insomma, di fatto condividono tanto da sempre, di storia, cultura, eccetera, eccetera, condividono, non sono proprio la stessa cosa, ma condividono parecchie cose. Quindi,
sì, sono frontalieri, quindi ci sono molti elementi in comune.
Molti elementi in comune. Bene, allora, questo podcast lo potete, anzi vi invito ad ascoltarlo e a scoprirlo di volta in volta nelle varie puntate, a partire da oggi sul nostro sito radiopopolare.it, c'è già la prima puntata, lo trovate, appunto, Psicoerranze, come in italiano Psicoerranze in francese, a cura di Mariangela Capostela, che ringrazio e che, insomma, alla quale auguro anche a te un buon 25 aprile, visto che parlare di salute anche essa mi sembra un ottimo modo di parlare di resistenza e di difesa dei diritti. Quindi grazie Mariangela, anche a te.
Grazie a te.
Un buon 25 aprile. Sì.
Grazie a tutti, un buon 25 aprile. E ricordo solo che, appunto, questi podcast sono il risultato poi di un incrocio, di una bella rete che si sta creando fra radio francesi e radio italiane. Quindi sono contenta che ci sia questo intreccio fra i due paesi, grazie a questo piccolo tentativo, ecco, con un gemellaggio fra Lione e Milano, ecco.
E che Radio Popolare quindi ne faccia parte, ma perché sai che noi cerchiamo sempre in qualche modo, no, di essere così, di guardare un po' più in lì, quindi magari potrebbe diventare un futuro, perché se ne parli sempre di salute mentale.
Esatto.
Se ne parli sempre di più. Grazie Mariangela.
Grazie a voi, e saluto anche tutti lo staff della radio da cui provengono questi podcast, che è Radio Fuori Campo, che siamo gli italiani a Lione, qui è appunto una piccola comunità.
Un saluto a Lione, ciao.
Grazie, ciao, grazie.
Au revoir, ascoltatori e ascoltatrici, vi saluto anche io dallo studio 2 di Via Olearo 5, un abbraccio a tutti e a tutte e grazie ovviamente dell'ascolto. Ci risentiamo domani, come sempre, stesso posto, stesse frequenze, puntuali, ore 16:30. Ciao a tutti e a tutte, da Giulia.